Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis, terza puntata della serie dedicata alle città nella tempesta. Questa sera il titolo è particolarmente adatto perché parliamo di acquazzoni, bombe d'acqua, pioggia a catinelle. Insomma, una roba che da noi in Italia conosciamo bene, che fa danni ogni santo anno causando alluvioni da qualche parte. Se poi è vero che le precipitazioni tendono a diventare più concentrate, quindi più intense, alternate a lunghi periodi secchi, è evidente che la sfida di gestire meglio l'acqua diventa cruciale. Stasera allora vogliamo parlare di alcune delle migliori pratiche in circolazione per quanto appunto concerne la gestione urbana dell'acqua e in particolare delle precipitazioni intense. E per parlarcene è tornato a trovarci il nostro esperto di città resilienti, Piero Pellizzaro, responsabile dei progetti internazionali del Kyoto Club. Buonasera Pellizzaro.
Buonasera a voi.
Allora, ci sono due città in Europa che sono particolarmente all'avanguardia su questi temi, Copenaghen e soprattutto Rotterdam. Ecco, ci racconta un po' che cosa stanno facendo.
Beh, partirei da Rotterdam, perché Rotterdam ha delle particolarità.
Sì, sì, è la più avanzata.
Esattamente, anche perché in questo periodo in cui si discute di rigenerazione urbana e come fare la rigenerazione urbana, Rotterdam ha avuto questa idea molto bella delle water square, delle piazze d'acqua. Che cosa sono le piazze d'acqua e che cosa servono? Le piazze d'acqua non sono gli spazi dove si riesce ad fare degli interventi, diciamo si scava in profondità, si creano degli spazi di condivisione sociale come dei campetti da calcio, dei campetti da basket, che però essendo fatti con delle gradinate, quando arrivano dei carichi d'acqua più importanti possono servire come vasche per l'accumulo di acque piovane e quindi rallentare l'afflusso delle acque piovane nei sistemi urbani. In questo modo si fa un intervento ridando socialità, uno spazio che prima era abbandonato, e certo, si dà un contributo per gestire i flash flooding, quindi queste precipitazioni intense, sempre più intense che avvengono.
Sì, sì, in pratica diciamo sono per lo più dei posti dove si va in pattini a rotelle, si gioca a calcio, eccetera, eccetera. Quando arriva l'acquazzone diventano dei laghetti con tanto di ponticelli e giardini intorno, no? E si evita che invece siano le strade ad avere magari 10 centimetri di acqua. Ricordiamo che Rotterdam è 6 metri sotto il livello del mare, no? È una città che insomma le sfide dell'acqua le deve prendere sul serio, no?
A prescindere dal cambiamento.
Direi di sì. Ecco, quindi queste Water Plaza, che è una bellissima idea. Poi che cos'altro sta facendo Rotterdam?
Beh, Rotterdam ha anche tutto l'aspetto delle case galleggianti, ad esempio, che è uno degli aspetti che comunque devono essere considerati. Abbiamo visto anche dopo Katrina che sono sviluppate tecnologie in questo senso, e quindi si sta dimostrando essere un caso studio d'eccellenza.
A Rotterdam credo che stiano costruendo dei palazzi praticamente galleggianti, o sbaglio, ci sono esperimenti anche...
Esattamente, Rotterdam ha tradotto anche il suo piano in questi progetti in cinese per saper attrarre gli cinesi, dicendo questo: noi anche in caso di cambiamento climatico siamo pronti.
Sì, sì, sta cercando proprio di vendere questo lavoro che ha fatto Rotterdam sulla resilienza, appunto, sulla sua capacità di sopportare il cambiamento climatico. Abbiamo detto quindi Water Plaza, poi ci sono altre iniziative, no?
I sistemi di recupero delle acque, con le cisterne, gli usi delle abitazioni individuali, quindi residenza privata, che sono piccoli interventi diffusi che danno un contributo collettivo alla fine, quindi anche piccoli interventi possono avere un grande significato.
Per esempio, di recente è stato costruito questo grande parcheggio che ha una cisterna da 10.000 metri cubi di acqua, che serve ancora una volta a raccogliere le acque quando ci sono precipitazioni particolarmente intense, che poi possono essere anche utilizzate quando invece magari l'acqua scarseggia, cosa che succede, no?
Succede spesso quando abbiamo il problema inverso degli impatti del cambiamento climatico, quindi l'ondata di calore e la siccità derivante da queste.
E poi, ecco, Rotterdam ha una politica molto spinta per i cosiddetti green roofs, i tetti verdi, cioè quei tetti coltivati a prato, a giardino, a orto, uno può decidere. Danno 30 euro per ogni metro quadro di tetto verde come incentivo. Ecco, che cosa servono i tetti verdi se parliamo di controllare le precipitazioni estreme?
Aiutano ad assorbire le acque piovane che arrivano, l'acqua che arriva anche qui, come le water square, aiutano a rallentare l'afflusso di acque piovane nei sistemi urbani. Quindi il tetto verde da un lato ha quella classica funzione di abbellimento architettonico, ma dall'altro può essere un contributo per assorbire acque e per un tema che tratteremo nelle prossime puntate, anche per ridurre la temperatura della città. Quindi diciamo che il tetto verde diventa oggi un'opera diffusa. Noi stiamo sempre a discutere di vasche di espansione, vasche di laminazione, grandi opere, quando si potrebbe in realtà incominciare a intervenire con
in questo modo
sui territori,
rendendo un po' meno impermeabile il terreno alla fine,
esatto,
perché poi questo fanno questi benedetti tetti verdi. Grazie Pellizzaro, ci sentiamo venerdì per parlare di ondate di caldo.
Grazie mille a voi.
Ci fermiamo qui, domani parliamo di protezione civile 2.0.